Benvenuti a tutti. Questa sera, come del resto avete presente dal titolo, una fede, diverse scelte politiche. Andiamo un attimino, per dir così, sull'esperienza concreta della fattibilità di una comunione nella professione di fede, che per i cristiani poi nell'Eucaristia domenicale ha un momento originale e privilegiato, e poi il contesto che io amo chiamare della piazza come icona, come immagine della vita pubblica, dove i cristiani ovviamente si trovano dentro, compagni, amici, viaggiatori, con tutti gli altri uomini e donne, dentro una storia che ovviamente presenta problemi, situazioni, scelte da operare. Chi a una certa età si ricorderà il passato storico, non troppo lontano ma passato. Viviamo in un presente dove vediamo come le scelte, le partecipazioni, le appartenenze in ambito politico e poi partitico sono sul ventaglio, potremmo dire, da destra a sinistra, da sinistra a destra. Siamo a parlare di unità dei cattolici, siamo a parlare che non c'è più l'unità, eccetera, eccetera. Non voglio entrare a dire io quello che questa sera il dottor Costante Portatalino, collaboratore e presidente della Fondazione Europa Civiltà, alla mia sinistra, e lo scrittore dottor Giuseppe Davicino, giornalista, scrittore della redazione del giornale delle Acri, Lavoratori, ci porteranno, prima che come discorso, diciamo così, a livello teoretico, giustamente si parlava prima di discorsi a livello di principi, eccetera, se siamo un po' attenti al Magistero della Chiesa, alla riflessione di ordine filosofico, eccetera, ne abbiamo incontrati in questi nostri incontri e senz'altro appartengono anche al nostro vissuto. Quindi preferiamo, così come mi dicono i due relatori, un taglio esperienziale, concreto per dir così, storico, per poi dopo lasciare, come sempre del resto, aperto il dibattito al confronto, che mi auguro sia molto preciso, chiaro, conciso, ci aiuti un po' a camminare davvero tutti. Allora do la parola al dottor Costante Portatalino.
Pronti. Grazie. Ringrazio, credo, l'intera comunità pastorale di Brugherio, perché, oltre che la parrocchia di San Carlo e il suo parroco, perché mi pare di aver notato che è una serie di incontri, direi piuttosto impegnativa, che ha visto coinvolto tutta la realtà cittadina. E questo soprattutto mi solleva da un compito che è piuttosto difficile sempre, che è quello di dare tutte le ragioni dell'impegno politico dei cattolici, del singolo impegno, delle singole scelte, della storia e quant'altro. Quindi fortunatamente posso limitarmi, almeno in una prima fase di una ventina di minuti, a raccontarvi la mia esperienza e a dare qualche perché. Purtroppo, anche se ho meno capelli bianchi e da vicino, sono un po' più vecchio e quindi la mia esperienza è cominciata molti anni fa. Ero abbastanza giovane, obiettivamente, però diciamo le origini del mio impegno risalgono a quasi 40 anni fa, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, quando sono cominciate a capitare nella società e nella politica italiana delle cose un pochino nuove. Dico solo il punto di partenza. E il punto di partenza obiettivo era l'esistenza, almeno fortemente desiderata, almeno largamente diffusa, percentualmente molto evidente, dell'unità politica dei cattolici. Certo, anche allora, direi fin dal dopoguerra, fin dal momento della lotta di liberazione, della ricostituzione dell'unità nazionale e della fase della Costituzione, della fase costituente, c'erano stati cattolici che avevano fatto scelte diverse dalla Democrazia Cristiana. ma obiettivamente la Democrazia Cristiana aveva raccolto la grande quantità, la grande massa dei cattolici e aveva in qualche modo un avallo, in qualche caso esplicito, poi un pochino di meno, della stessa realtà ufficiale della Chiesa dei Vescovi. Quindi direi che questo percorso per me è iniziato avendo dietro le spalle 25 anni di unità politica dei cattolici, faticoso, difficile, con dei momenti buoni e dei momenti meno buoni, ma in un momento in cui questa realtà cominciava a andare un po' in difficoltà, andare in crisi. Perché? Perché comunque la realtà politica dei cattolici nella sua unità scontava alcune condizioni che la storia aveva segnato. Due fondamentalmente, una realtà ecclesiale abbastanza bloccata sulla moderazione, sulla conservazione dello status quo, tant'è che Dossetti se ne dolse un po' di anni dopo dicendo che una delle ragioni del suo impegno, della fine del suo impegno politico nella Democrazia Cristiana era in fondo l'impreparazione della Chiesa italiana preconciliare a sviluppare tutti i temi che potevano essere presenti nella cosiddetta agenda politica. E l'altro era indubbiamente la divisione del mondo, perlomeno dell'Europa, in due blocchi, la famosa cortina di ferro. E anche di questo si dolse a suo tempo Dossetti, immaginando che non potesse esserci, per esempio, un tipo di politica estera libero e capace di sviluppare tutte le risorse di quello che dopo avremmo chiamato il terzo mondo, in presenza di questa divisione del mondo in blocchi. Ecco, questo era la realtà di chi si affacciava all'impegno sociale e politico alla fine degli anni 60. Io mi sono laureato nel 69, ho cominciato a occuparmi di queste faccende, soprattutto prima di faccende sociali e di faccende educative, e poi interviene un primo fattore di tipo traumatico, diciamo pure così, che è il famoso referendum sul divorzio. Siamo nel 73 e il mondo cattolico si divide, ci sono i famosi cattolici per il no, non no al divorzio, ma no al voto sul referendum abrogativo, che quindi chi voleva dire no al divorzio doveva dire sì e viceversa, no? Qualcuno meno giovane se lo ricorda certamente. E direi che questo è stato il primo fenomeno esplicito e anche molto vasto, sia per credito, sia per prestigio delle persone, sia per impegno e anche per il risultato. Qui evidentemente in parte possono avere anche contribuito, di conferma dell'istituto del divorzio. Allora, in questa realtà, a me e a qualche altro amico, insomma, sembrò che si andava a perdere qualche cosa. E quindi devo dire estremamente, in modo molto sincero, che tra il 73, fine del 73, 74 e 75, quando si affacciavano le prime elezioni importanti di quel periodo, ed erano elezioni di tipo amministrativo, mi venne voglia di impegnarmi nella Democrazia Cristiana. Avevo avuto anch'io tanti, come dire, passaggi, tanti studi. Non ho fatto il 68 in prima linea, però mi ero messo a studiare Marx e quant'altro, ho cercato di capire qualche cosa di questa faccenda, il terzomondismo, i leader dei paesi in via di sviluppo, Che Guevara, compagnia bella, come tutti quelli che avevano frequentato l'università in quegli anni lì me li ero un po' studiati. E comunque ero arrivato alla conclusione che la questione fondamentale fosse ricostituire il più possibile l'unità politica dei cattolici e aiutare semmai la Democrazia Cristiana a riprendere il passo di una novità, di un impegno, di una sensibilità per i problemi sociali che sembrava avere smarrito nelle varie mediazioni di governo. Fatto sta che appunto gli anni 75-76 segnano un forte avvicinamento di voti elettorali tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, e quindi un certo attivismo mi apre anche le porte di Montecitorio. Vado nel 76 a Roma come deputato, mi impegno prima in commissione industria e poi nella commissione istruzione, per intenderci, poi ci sono altre E qui mi trovo in una situazione che diventa abbastanza difficile per diversi anni. Perché è vero che l'unità politica dei cattolici si riconferma, si ricompatta almeno formalmente, ma è altrettanto vero che pur fermata l'emorragia elettorale almeno per un po' di anni, poi se ne subisce una nelle elezioni dell'83, ma alla fine tutto sommato anche in quella e nell'87 la sostanza del potere rimane abbastanza ben coagulata intorno alla Democrazia Cristiana e ai partiti di governo alleati e anche non alleati, ma comunque partecipi di una responsabilità generale. Si deteriora però la situazione sociale e economica del Paese. Questo, devo dire, ma tutto sommato non è colpa tua, devo dire a me stesso, erano fattori assai più rilevanti. Ma voglio dire che la situazione che stiamo vivendo attualmente, sia come situazione sociale ed economica, sia come situazione politica, dipende molto dal non aver saputo in quegli anni, negli anni Ottanta, fronteggiare in modo adeguato una serie di crisi economiche che hanno portato alla situazione attuale. In che cosa consisteva? Consisteva nel fatto che, a differenza delle altre realtà più forti di noi sotto il profilo economico della Comunità Europea, in particolare la Germania e la Francia, noi abbiamo continuato negli anni Ottanta a pagare una stabilità sociale che faceva da contrappeso a una apparente instabilità politica, cioè c'erano crisi di governo tutti gli anni, che però veniva confermata dalla stabilità sociale. E quindi si cambiavano i governi, cambiavano i leader democristiani, arrivava Craxi, eccetera, però alla fine la direzione era sempre la stessa. Questa stabilità sociale è stata pagata con un prezzo economico e anche sociale abbastanza rilevante. Il costo numero uno è stato l'indebitamento pubblico. Noi oggi abbiamo un indebitamento pubblico pazzesco, che è stato determinato esclusivamente dalla volontà di risolvere tutti i problemi spostandoli in avanti. Problemi di tipo organizzativo, sociale, previdenziale, infrastrutturale, tutto quello che andava fatto è stato fatto finanziando il debito pubblico. Questo però ha avuto qualche contrappeso. Il debito pubblico voleva dire alti tassi di interesse, voleva dire perdita di competitività dell'industria, voleva dire tante altre cosettine che hanno provocato nel corso di quegli anni un altro fenomeno abbastanza rilevante, la svalutazione della lira rispetto alle altre monete. Tentativi di stabilizzare questa cosa che si chiamarono sistema monetario europeo non riuscirono ad andare a buon porto. Per cui all'inizio degli anni 90 ci siamo trovati di fronte contemporaneamente a una crisi politica e a una crisi economica e all'impossibilità di scaricare, l'impossibilità di decidere questioni politiche sull'economia, l'impossibilità di fare altre svalutazioni, l'impossibilità di tirarsi fuori dal cammino verso cui stava andando l'Europa di maggiore integrazione anche economica. E quindi il tentativo di ricostituire una dimensione di stabilità è stato affidato alla politica, prima alla politica e poi all'economia. La stabilità politica si è cercato di ottenerlo con il cambiamento della legge elettorale, scaricando, anche perché c'era stata Tangentopoli e tutte queste cose che avevano immiserito la credibilità dei partiti tradizionali nei confronti dell'elettorato, scaricando sul sistema politico come tale, sul sistema proprio, sul sistema elettorale, sui rapporti istituzionali, scaricando tutte le colpe che si erano accumulate nel contesto sociale e politico precedente. Quindi il tentativo di uscire dal circolo vizioso, svalutazione, perdita di competitività, eccetera, ma non è colpa della finanza, degli industriali, dei sindacati, dei lavoratori, di tutti quanti, è colpa della politica. Abbiamo avuto quindi nel 94 la nuova legge elettorale, dopo un periodo molto difficile, forse il più difficile che io ricordi, anche se non ero già più deputato, quello del 92-94, in cui, vi ricordate, finanziaria del governo Amato da 90.000 miliardi di lire di allora, la più grossa che sia mai stata fatta, molto più grossa di quelle attuali, il prelievo sui conti correnti, e tanti altri provvedimenti che erano stati particolarmente pesanti e significativi. E questo che cosa ha comportato? Ha comportato che di fronte a una legge elettorale diversa la Democrazia Cristiana non ha retto. Già si era incamminata verso un cambiamento di nome, un cambiamento di classe dirigente, un cambiamento generazionale chiamandosi Partito Popolare, ma al 94 questa realtà, io allora avevo seguito quel barlume, quella realtà che ancora rappresentava l'unità politica dei cattolici, non ha retto nelle elezioni. Probabilmente era stato fatto un calcolo diverso di risultato, si sperava che la destra restasse marginale e che quindi le cose si decidessero pro o contro, o magari con un accordo finale di grande coalizione tra Democrazia Cristiana e, diciamo, la sinistra. Questo non è stato così. Il bipartitismo ha prodotto come risultato quello per cui è fatto. I sistemi bipartitici sono fatti per creare la destra e la sinistra e per ammazzare il centro. Credo sia stato un errore catastrofico per la Democrazia Cristiana, alias in quel momento Partito Popolare, ma erede diretto e pressoché totale, fatto salvo la scissione preelettorale di quello che allora si chiamava, come si chiamava? CCD. E quindi lì è finita la mia carriera politica, perché francamente al di là di tante altre circostanze, magari personali, familiari e quant'altro, è andata a terminare esplicitamente direi, proprio per ammissione anche della realtà ecclesiale, l'esistenza dell'unità politica dei cattolici. Si è cominciato a dire, e credo anche giustamente, cioè si deve ribadirlo in continuazione, che l'unità si fa sui valori che adesso si chiamano irrinunciabili, poi ce ne sono anche qualcuno che magari non è così irrinunciabile, ma che può essere importante secondo una valutazione politica. E di fatto le varie realtà che si sono successivamente aggregate, o in maniera un pochino più esplicita come partito di ispirazione cristiana, oppure all'interno degli altri partiti, per una fase successiva di raggruppamento secondo la logica del bipolarismo di partiti in centrodestra e centrosinistra, hanno creato la situazione che tutto sommato è quella attuale. Abbiamo cattolici impegnati nei due poli e anche nel improbabile dal punto di vista della fisica elettrica, ma in politica tutto succede, nel cosiddetto terzo polo, cioè in quella che era la posizione originaria di centro. Secondo me poi ce ne sono anche nell'estrema destra e nell'estrema sinistra, ma e soprattutto ce ne sono moltissimi fuori da questi partiti. Credo che ci siano tantissimi cattolici nel partito ombra o fantasma, ma molto reale, molto consistente, che è quel 30% di persone che nemmeno va più a votare. Non dico che si astiene o che scrive un vai a quel paese sulla scheda elettorale, ma avete visto dai risultati elettorali che c'è circa oramai, soprattutto nelle circostanze in cui non c'è un grosso pathos, un 30% di italiani che non si reca fisicamente a votare, non si prende questo disturbo, non si prende il disturbo di pensare, di valutare, di scegliere, magari il meno peggio, ma di scegliere. E questo credo che sia, consentitemelo, prima dei partiti, prima di essere un terreno di caccia per i partiti, il tipo di persone a cui un momento di formazione politica dovrebbe rivolgersi. perché bene o male gli altri a destra e a sinistra delle ragioni, delle valutazioni, delle esperienze, un po' di fiducia, un po' di speranza, qualche cosa insomma che dia consistenza alle scelte ce l'hanno. Ma in questo 30% in cui ritengo i cattolici siano abbondanti, c'è sì magari un momento di indecisione, ma c'è un momento di scoraggiamento, ma c'è anche, credo proprio, un difetto di formazione. Allora, a tutti quanti, ma in particolare a costoro, che cosa dobbiamo offrire? Io credo che dobbiamo offrire qualche cosa che le due realtà politiche maggioritarie di oggi non sono in grado di offrire, cioè la prospettiva di tornare al bene comune, prospettiva che il punto fondamentale non sia vincere. Il punto fondamentale sia quello di offrire una prospettiva di bene comune a tutto il Paese. Usiamo questa espressione, a tutta la realtà nazionale, a tutta l'Italia, a tutta la società in cui viviamo. Vorrei dire con un occhio che guarda verso l'alto anche alla realtà europea e alla realtà mondiale, se penso all'immigrazione e quant'altro. Ma credo che la realtà europea debba essere molto più valorizzata, con un occhio verso il basso, alle dimensioni locali, che si chiamino federalismo, che si chiami sussidiarietà, che si chiami partecipazione dal basso, che si chiami decentramento, ma in modo tale che si ricostituiscono gli anticorpi, gli antidoti dentro l'esperienza delle persone, dentro la testa, dentro il sentire quotidiano delle persone, rispetto a quella che è la degenerazione enorme attuale, che è avere ridotto la questione al gioco di, chiamiamoli pure carismi, anche se la parola ha un sapore ecclesiale, ma non interpreto in questo senso. Si diceva degli imperatori del III secolo, anche di Costantino, che era l'impero del carisma, cioè riuscivano a sfondare anche allora attraverso un'immagine, una tecnica di comunicazione personale al di là e al di sopra delle istituzioni ancora tradizionali, il Senato romano, lo stesso esercito, eccetera. Quindi superare questa cosa che da 15 anni domina la politica italiana, soprattutto direi nei leader del centrodestra, forse il centrosinistra manca un po' di carisma, ha invece, come dire, la forza di un patto sociale più tradizionale, per tornare a delle proposte che siano effettivamente più aderenti ai problemi delle persone, ai problemi delle gente, ai problemi dell'economia, ai problemi dei giovani, ai problemi degli anziani, ai problemi delle realtà periferiche. Noi oggi sappiamo che dobbiamo fare delle scelte, che non siamo in grado di accontentare tutte le possibili richieste, e queste scelte devono essere fatte cercando una cosa, qui penso, spero di non scandalizzare, ma penso di dire una parola un pochino pesante, cercando dei compromessi, dove la parola compromesso io lo uso nel senso letterale, nel senso etimologico, di una promessa comune, di uno scambio reciproco di impegni. Ci deve essere un compromesso tra chi governa e chi è governato. È un compromesso interno, un compromesso nobile, un compromesso di reciproca stima e di reciproco rispetto tra coloro che governano da qualunque parte si siano. Spero con questo di non aver aperto le porte all'utopia. Cioè, è il contrario, no? Cioè, dire che fare un compromesso oggi tra queste realtà sembra piuttosto utopistico. Eppure credo che non ne usciamo. Se non abbiamo questo coraggio di chiedere a tutti, a destra e a sinistra, una responsabilità e un impegno diverso da quello di restare sulla cresta dell'onda, magari non aumentando i propri voti, ma cercando di perderne meno degli altri. Perché purtroppo, come ho detto prima, a causa dell'assenteismo, motivatissimo secondo me in molti casi, la cosa che succede è che le elezioni si vincono a chi ne perde di meno, a chi ha meno ribasso di voti effettivi. Poi l'aumento in percentuale è una cosa che serve fino a un certo punto. E quindi io credo di essere stato coerente con me stesso, avendo dedicato gli ultimi 15 anni della mia vita a qualche cosa che è rimasto prepolitico, cioè a cercare di fare delle iniziative di formazione, delle iniziative di sviluppo anche di nuovi metodi di governare, dentro questo contesto prepolitico che è una fondazione, o prima dentro altri impegni abbastanza collaterali a questo, non per un disdegno, non perché la politica è una cosa brutta e cattiva e sporca, eccetera, ma perché bisogna ritrovare ragioni comuni e soluzioni più possibili vicine, comuni e condivisibili per uscire da questa brutta situazione in cui siamo. La situazione è brutta, la politica come tale no. Bisogna aiutarsi tutti quanti a venirne fuori. Ci sarebbero molte cose da dire, ma ho passato largamente il mio tempo e quindi mi riservo semmai di rispondere a qualche domanda. Grazie.
Vado direttamente. Buonasera a tutti. Io intanto porto i saluti del presidente provinciale delle Acque di Milano, Monza e Brianza, Gianni Bottalico, che è stato bloccato a Roma e all'ultimo momento non ce l'ha fatta venire su, e per questa serata e per questo ciclo di formazione alla politica. Direi che vi riassumo in breve, perché molte cose che volevo dire le ha già dette molto bene Portatadino, e soprattutto sul piano storico. E io vi riassumo il senso dell'intervento che vorrei fare, che voglio fare e che mi accingo a fare, e delle cose che vorrei comunicarvi, no? E visto che il tema della serata è quello della pluralità delle scelte politiche dei cattolici, e io cerco di presentarlo sulla scia dell'esperienza storica concreta di un'associazione come le ACLI. E in base a questa storia quello che viene evidenziato è il pluralismo politico inteso come un valore positivo, perché spesso quando si parla di pluralismo si dice ma allora vuol dire, perché prima molto bene Portatadino ci ha ricordato che insomma aveva un senso fino al 92 parlare di unità, direi relativa, dei cattolici in politica, in un partito, nella Democrazia Cristiana. Poi se andiamo a vedere non era poi esattamente così, perché facendo tutti i conti, appunto togliendo
solo il 40% ecco, valori cattolici.
Come c'erano delle correnti anche magari non troppo dichiaratamente laiche, che comunque apertamente di destra, che stavano nella DC perché appunto per i motivi che ha indicato, perché per il cosiddetto fattore K, eccetera, la politica dei blocchi, no, che adesso non c'è più, ormai sono cose che appartengono alla storia, a un mondo che non c'è più, no? Ecco, però il rischio è che poi quando si parla di pluralismo, allora poi ognuno fa come vuole, ecco, una scelta vale l'altra. Il pluralismo dei cattolici non è questa cosa qua, no? Quindi le ACLI, ma tante altre esperienze, sono portatrici di un concetto di pluralismo positivo, quindi non legato alla delegittimazione dell'avversario, responsabile, che si pone, che si fa carico dei problemi che si devono attraversare in questa fase storica, ed è esigente non solo in rapporto alle sfide della storia, ma anche rispetto alla, visto che parliamo di credenti, rispetto alla propria coscienza, rispetto alla fede, rispetto all'insegnamento sociale della Chiesa. Piuttosto che appunto un pluralismo basato solo sulle logiche di schieramento, che è la cosa che purtroppo, ne parlerò dopo, ma che balza agli occhi, è che è sempre più difficile capire per chi si vota e per cosa si vota alla fin fine, no? Mentre forse in passato le cose non erano proprio così. E quindi un approccio alla politica che non sia solo tattico, di posizionamento, ma che sappia portare delle cose, dei valori intanto, poi delle istanze sociali e dei progetti. Ecco, e io credo che occorre sottolineare questo, perché poi se guardiamo la realtà, quello che vediamo, cioè spesso la realtà è sempre deludente rispetto al pensiero, rispetto alle attese, no? E vediamo una realtà, per fare qualche esempio, fatta di parlamentari che sono nominati no, da due elezioni in avanti e non più neanche eletti direttamente dal corpo elettorale, come vorrebbe la nostra Costituzione, che dice esplicitamente che i membri della Camera e del Senato sono eletti dal corpo elettorale, questo non succede più di fatto. E abbiamo maggioranze che non sono fatte più dal voto dei cittadini, ma che lievitano, no? Cioè di qua abbiamo il voto, poi abbiamo l'urna e poi c'è un processo di lievitazione per cui vengono fuori delle maggioranze, che non sono maggioranze per i premi di maggioranza. Qui non andiamo adesso a cercare la radice, no? Perché l'istituto del premio di maggioranza, che è una cosa tipicamente italiana ed è frutto dell'ingegnosità di qualche costituzionalista nel bel ventennio che insomma di cui ci vergogniamo ancora adesso, è una soluzione molto autarchica quella delle leggi elettorali basate sul premio di maggioranza, che ci sono dei piccoli comuni al Parlamento, perché in Europa, nelle democrazie occidentali che contano, è una cosa, se dovete spiegare a un tedesco, un francese, un inglese il premio di maggioranza, gli viene in mente il fascismo, gli viene in mente la legge Acerbo, ma non è una cosa che ha dei corrispettivi. Cioè, l'uninominale deforma il voto, però insomma il seggio lo piglia chi ha più voti e il premio di maggioranza crea le maggioranze, dà un aiutino arbitrario a dei partiti o schieramenti che hanno la maggioranza relativa e diventano aventi una maggioranza assoluta dei seggi, no? Quindi questa è la realtà. Ecco, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare, a mio avviso, non rimanere stritolati da questi meccanismi, perché sennò poi la politica si riduce solo a tattica, a galleggiamento, ecco, no? Ma dobbiamo far tesoro della storia, della lunga storia del movimento politico e sociale dei cattolici. Ormai siamo al terzo secolo di questa storia, perché è nata nel XIX secolo, e che questa storia ha sempre visto il cattolicesimo sociale precedere il cattolicesimo politico, perché è dal radicamento sociale dei cattolici che poi nasce la presenza in politica dei cattolici. Tutto ciò premesso, quindi le cose importanti che vorrei dire sono sostanzialmente tre parole, no? Che per evitare i rischi che vi ho detto occorre la necessità di un discernimento spirituale, occorre porsi il problema della rappresentatività sociale dei cattolici e il problema della significatività, che è il contrario dell'insignificanza, che non è solo una questione di numeri, anche sicuramente, ma è una questione di capacità di stare nei processi concreti e di incidere in queste cose. Primo punto, discernimento. Adesso non vorrei addentrarmi in campi che competono di più alle gerarchie ecclesiastiche, però insomma, proprio per evitare il pericolo che il pluralismo sia sinonimo di in qualche modo di conformismo, quantomeno, se non di indifferenza, di opportunismo, di relativismo, ecco, allora penso che sia importante insistere sulle ragioni della responsabilità verso la storia, verso la propria coscienza e verso la fede, quindi e verso l'insegnamento sociale della Chiesa. E che alla luce di questi tre poli il pluralismo diventa una cosa molto difficile da realizzare, perché è frutto di un processo di domande che uno si pone. Cito l'arcivescovo Tettamanzi, che al convegno ecclesiale di Verona nel 2006 aveva citato un brano della lettera agli Efesini e ci aveva ricordato quello che è il fine delle scelte che compiono anche i cristiani nella vita sociale e politica. E la citazione è questa: quelli che fanno professione di appartenere a Cristo si riconosceranno dalle loro opere. Ora non si tratta di fare una professione di fede a parole, ma di perseverare nella pratica della fede sino alla fine. è meglio essere cristiano senza dirlo che proclamarlo senza esserlo. Questo credo che siano parole anche di una certa attualità. E questo è un po' il fine, cioè poi alla fin fine sono poi le cose che si fanno, sono poi i processi che si innescano che contano, no? Ecco, e l'arcivescovo ci ha, quindi con questa citazione ci ha indicato quello che dovrebbe caratterizzare i cristiani impegnati in politica, essere così coerenti con la fede professata al punto da lasciare che siano i fatti a parlare più dei proclami verbali. C'era un vescovo, insomma, che aveva una certa notorietà, Monsignor Tonino Bello, che citava, non so, credo che fosse una citazione, comunque diceva: se per un caso venissero persi tutti i Vangeli che ci sono sulla terra, si dovrebbe essere in grado di riscriverli guardando il comportamento dei cristiani. Non so se era suo o se l'avesse preso da qualcun altro, però per dire, questo è il punto. E alla luce di questo, quindi il pluralismo politico è una grandissima responsabilità, perché implica uno sforzo di discernimento che porti a considerare i pro e i contro in tutte le opzioni possibili, e che porti a scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo, come ci diceva la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, che vale la pena forse anche leggere testualmente per coglierne bene il senso di questo passo qua, no? Quando dice, quel passaggio che dice la Gaudium et Spes: è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso drammatica. Quindi le gioie e le speranze sì, però sapendo che, insomma, nella realtà poi bisogna sempre stare attenti a discernere. E quindi non un atteggiamento di apertura ingenua, ma un atteggiamento che è capace di guardare anche nelle contraddizioni di ciascuna epoca, e di guardare questo alla luce del mistero della redenzione. E su questo punto mi viene, faccio un'altra citazione del Pontefice, no? Che in un'omelia del 2007, quindi prima ancora dello scoppio ufficiale della crisi, di questa crisi economica e finanziaria, diceva che per il cristiano è necessaria la scelta tra la logica del profitto come criterio ultimo del nostro agire e la logica della condivisione e della solidarietà. E questo tema del discernimento mi fa venire in mente anche un'omelia, insomma, piuttosto importante su questo tema, pronunciata dal Cardinal Martini in Duomo a Milano in occasione del 25esimo del suo episcopato, nella quale indicava ai credenti la necessità di guardare alla storia, questa è una cosa molto importante, non come un processo infinito che si avvolge su se stesso senza senso e senza sbocco, questo diceva Martini, ma come una storia attraversata dalla misericordia e la giustizia divina. E questo è possibile per il cristiano se si invoca il dono del discernimento, e diceva Cardinale Martini, per prevenire in qualche modo, per sintonizzarci col giudizio di Dio sulla storia umana. È un giudizio che appunto si è compiuto nella vicenda del Cristo crocefisso e rispetto al quale tutto va posto in relazione. Io penso che anche sul piano poi pratico, prese da tante cose, non si riflette mai abbastanza su questo che è il dato fondamentale della nostra fede, no? Lo sforzo di mettere in relazione, di leggere tutte le cose in relazione al momento e al fatto del giudizio di Dio sulla storia, che c'è, non lo comprendiamo, non ne comprendiamo la logica, ma insomma questo è fondamentale, perché è quello che poi ci porta a vedere sempre uno sbocco, a vedere sempre un futuro, a vedere l'avvenire, quanto ce n'è bisogno, quanto il paese ha bisogno in questo momento di questo, no? E in questo senso poi Martini parlava, facendo anche una provocazione, insomma, in qualche modo notevole, no? Che esiste un relativismo cristiano, che è proprio questo, il relativizzare i fatti della storia e metterli in relazione con l'evento salvifico della redenzione. Ecco, e quindi Voglio dire, tutto questo per dire che ci deve, il pluralismo è sano e positivo quando ha come molla questa ricerca della verità, della logica di Dio nella storia, ecco, per dire. Perché se no diventa una cosa, e non è una moda il pluralismo, che ognuno fa come vuole e non deve rendere conto prima di tutto se stesso delle cose che fa. Questo messaggio molto semplice. E poi però, giustamente, adesso torniamo con i piedi più per terra, non possiamo negare che, appunto, per le vicende storiche di cui ci ha parlato Portotadino, il pluralismo dei cattolici in politica è una realtà, anche dal punto di vista statistico e sociologico, no? E a questo proposito, per dire com'è lo stato dell'arte, diciamo, no? Le cose di cui parliamo, vi leggo un breve paragrafetto di un libro del sondaggista Nando Pagnoncelli, di un anno e mezzo fa, Le opinioni degli italiani non sono un'opinione, in cui fotografa la situazione delle scelte politiche dei cattolici. Ve lo leggo, è breve, ma dice com'è la situazione dal punto di vista del dato di fatto, no? Che poi va interpretato. Ecco. Allora, oltre l'85% degli italiani si definisce cattolico, ma soltanto uno su tre ha una pratica religiosa assidua, che vuol dire frequenza settimanale alla messa, e poco più del 10% si dichiara impegnato con continuità in attività parrocchiali o di volontariato religioso, oltre naturalmente a partecipare alle funzioni religiose. I cattolici che vanno a messa negli ultimi anni hanno preferito l'offerta politica del centrodestra. Alle ultime elezioni, quelle del 2008, lo ha scelto il 51%, mentre il centrosinistra è stato votato dal 32%. I cattolici praticanti hanno votato il PDL, guidato da Berlusconi, e l'UDC di Pier Ferdinando Casini, in misura maggiore rispetto alla media degli italiani. Le differenze a vantaggio del PDL rispetto al PD sono infatti di 8 punti percentuali tra i cattolici impegnati, di oltre 17 punti tra i praticanti non impegnati e di 13 punti tra praticanti saltuari. Attenzione però, perché il rapporto si inverte nettamente tra i non praticanti, dove il vantaggio del PD sul PDL è di oltre 7 punti, ma a scegliere il PD sono soprattutto coloro che si dichiarano non credenti. In questo caso il vantaggio è di ben 23 punti. Come vedete la situazione, poi ci sono tanti altri dati e considerazioni interessanti, si trovano in questo libro. Come vedete la situazione è ormai c'è una pratica chiara, no, del pluralismo politico, delle scelte politiche dei cattolici. Ecco, e noi dobbiamo tener presente questi dati, ma in qualche modo io credo dobbiamo anche non rassegnarci, dobbiamo interpellarci e cercare di dare delle risposte. Secondo punto, la rappresentatività, no? Che dovrebbe essere un criterio da tenere presente quando si fanno le scelte politiche. Perché un pluralismo responsabile richiede la comprensione dei problemi del proprio tempo, no? Del nostro tempo, e quindi richiede anche intelligenza, competenza, condivisione dei problemi, capacità di rappresentanza, cosa che credo negli ultimi anni è andata via via calando, da mettere poi in riferimento alle indicazioni della dottrina sociale della Chiesa. E se si tiene presente questo criterio, allora in ogni epoca i cristiani impegnati in politica possono formulare un giudizio storico che viene dal discernimento sulle concrete situazioni, su cui, voglio dire, che non è che si applica qualcosa, ma è un giudizio di qualcosa di nuovo, no? Cioè ognuno, rispetto alla realtà in cui è impegnato, se ha dei criteri con cui decidere, non si lascia trascinare dagli eventi, ma in qualche modo prova a indicare una direzione. Questo è vero a livello individuale, è vero a livello di associazioni, di popoli, ecco, di comunità cristiana nel suo insieme. Quindi un giudizio che non si può dedurre solamente dai principi o dai valori, ma rappresenta un vero momento di interpretazione credente della condizione storica. E se guardiamo poi ancora, per tornare alle vicende storiche, magari una fase precedente a quella di cui parlava Portatadino, la lezione che viene da Don Sturzo è proprio questa, no? Don Sturzo diceva che la fede è universale, mentre il partito è, come dice la parola stessa, è parziale, è di parte, no? E quindi su questi presupposti poté fare nel 19 questo famoso appello ai liberi e forti, da cui nacque il primo partito popolare, a tutti, no? In modo laico, esprimendo delle posizioni che potevano essere condivise da tutti dai cattolici, da cattolici, e da persone di buona volontà, che però, proprio perché contenevano un giudizio storico sulla realtà di allora, e pensate che in realtà era l'Italia appena uscita vincitrice ma fracassata socialmente dalla Prima Guerra Mondiale, e non era presupposto l'adesione dei cattolici, ma di quei cattolici che si riconoscevano in quel programma, e quindi implicitamente che potevano esistere altri cattolici che avevano altre opzioni politiche, quindi anche qui abbiamo radici, vediamo alcune radici del pluralismo dei cattolici. E poi le ACLI, in particolare, insomma, su questa strada, dopo la fase in particolare della Democrazia Cristiana, hanno continuato il loro cammino, ma anche prima, adesso qui io non voglio, poi magari nel dibattito possiamo parlare, però la fase delicata degli anni a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, ci furono praticamente dei tentativi di pluralismo politico ante litteram, diciamo così, no? Che poi magari dei semi lanciati quando il terreno non era ancora pronto, ecco, per usare una metafora che è stata usata poi anche dal nostro cardinale nell'ultimo discorso alla città, no? Quando parlava del terreno buono di Milano, ecco, insomma, a volte il terreno non è pronto a ricevere, però sono dei tentativi pilota, come in tutti i processi storici, cioè vengono fatti prima e poi, se l'ipotesi è giusta, diventano patrimonio comune. E quindi io quello che vedo nelle ACLI è proprio questo, il tentativo adesso di misurarsi con i problemi posti dalla crisi e di abbozzare un disegno politico, un progetto politico che sia adeguato alle sfide di questo tempo, no? del terzo millennio, cioè dell'inizio del terzo millennio, che sono sfide completamente diverse, no? Adesso alcune le ha già citate Portatadino, io cito proprio solo i temi, però insomma pensiamo solo alla rivoluzione informatica, alle nuove tecnologie, il fenomeno delle migrazioni, il mercato globale, a cui però corrisponde un aumento molto forte delle disuguaglianze in tutti i paesi, anche nei paesi ricchi, l'impoverimento dei ceti intermedi, delle classi lavoratrici in Italia e nell'Occidente, sono tutti temi che devono spronarci a una nuova progettualità. E cito anche qui una bella espressione che usava il nostro ex assistente spirituale Don Raffaello Ciccone, anche se in realtà cioè l'ex responsabile della pastorale del lavoro della diocesi, che però in realtà continua a seguire le ACLI, mi correggo, no? Dal punto di vista spirituale, che sul giornale dei lavoratori scrisse che occorre ripensare da parte dei cattolici a una mentalità e a una progettazione politica nel solco del cammino del cattolicesimo sociale italiano, che ha compiuto lungo il corso del secolo scorso, giocandosi su una laicità concreta che ha accettato la propria autonomia e responsabilità per un lavoro politico a beneficio di ogni persona, e per questo capace di parlare anche a chi non si riconosce nel cosiddetto mondo cattolico, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Ecco, vedete lo spirito sturziano che insomma si può applicare alla realtà di oggi. E quindi in questo senso, a ben vedere, si è mossa anche la Chiesa italiana come istituzione. Ultimamente penso all'ultima settimana sociale svoltasi a Reggio Calabria, quando ha indicato alcune priorità, potevano esserci altre, ma ha indicato alcune priorità per il futuro, per un'agenda di speranza per il futuro del Paese. Ecco, quindi questa è la sfida della rappresentatività, un pluralismo che però matura dalle cose, dai problemi, dalle situazioni sociali, dalle sfide. Ecco, e perché per rispondere al senso della politica, che cito ancora un'espressione del Cardinal Tettamanzi nel discorso alla città del 2006, il senso della politica per il cristiano è nel creare tutte le condizioni che rendano possibile essere persona in pienezza, che non tradiscono la persona, che ne ricollocano la dignità e il valore al centro della moderna civiltà, che poi coniugato nel concreto è una cosa molto difficile da fare, perché poi ci sono altre logiche di tutti i tipi, appunto di potere. Quando Portatadino dice dovremmo pensare a chi perde meno voti, invece poi vediamo che le logiche della politica e dell'economia sono tutte in questo senso marginalizzanti, no? Discriminatorie rispetto alla dignità di tutti, rispetto alla coesione sociale, alla comunità, no? Quindi insomma, diciamo che anche oggi sono tanti elementi di ostilità, no? nel contesto che abbiamo di fronte. Ecco. E infine, terzo punto, la significatività, l'altro criterio, no? dei cattolici, dovrebbe guidare le scelte politiche dei cattolici. Significatività intesa come contrario dell'insignificanza, perché nella storia ci vuole anche questo. Una significatività che appunto non è solo una questione di numeri, anche, no? Perché poi ci vogliono anche i numeri, ci vuole l'organizzazione, la presenza sul territorio, come sa l'amico Angelo, no? Quando si gestisce, insomma, e altri amici qua delle Acri, quando si gestisce poi un circolo Acri piuttosto che un'altra attività sul territorio, questi sono elementi fondamentali anche di serietà, che qualificano poi la serietà di un'associazione. E allora io direi anche questo su questo punto, cioè il pluralismo non è che sia per natura nemico della ricerca di un grado di unità possibile. Io non so se quando Portatadino parlava di compromesso intendesse anche questo, o intendesse più un compromesso per il paese, di cui sicuramente c'è bisogno, sul modello tedesco, però sicuramente il pluralismo non è per sua natura politico dei cattolici, non è per sua natura nemico e negatore della ricerca dei gradi di unità possibile nelle vicende politiche. Unità anche parziali, unità nel proprio gruppo, nel proprio schieramento, oppure anche trasversalità in senso positivo e buono, oppure anche impegno reciproco a rimuovere le cause della disunione, che già questo quando si fa polemica, a polemizzare in modo responsabile, c'è modo e modo di polemizzare, per dire, no? Ma su questo non voglio dilungarmi, però un riferimento vorrei darlo. Recentemente è uscito un libro di Beppe Del Colle, editorialista di Famiglia Cristiana, intitolato Cattolici dal potere al silenzio, che fa proprio il punto sulla presenza dei cattolici italiani in politica, ponendosi domande, diciamo, molto crude, tipo quanto hanno contato i cattolici nella vita politica italiana, quanto contano, si potrebbe aggiungere quanto sono destinati a contare, E anche qui sono domande che rimangono aperte. Io credo, per concludere, che il discorso appunto sul pluralismo dei cattolici si deve poi, insomma, si pone adesso in questa fase che si sta aprendo, no? di crisi profonda, del modello bipolare stesso, come abbiamo visto, della eccessiva personalizzazione della politica a cui ci ha portato il meccanismo dell'elezione diretta dei capi degli esecutivi, penalizzando e mortificando le assemblee elettive e gli organi collegiali ai vari livelli, ecco, esiga delle risposte anche da parte dei cattolici. E quindi quale bipolarismo, quale tipo di bipolarismo, quale tipo di legge elettorale, perché poi Portadino l'ha detto molto bene, che il cambio della legge elettorale ha fabbricato, ha decretato la morte, la scomparsa della Democrazia Cristiana, la nascita di una destra e di una sinistra. E però dobbiamo chiederci, abbiamo visto la prova dei fatti in questi 16-17 anni, che le cose non... No, insomma, si può fare un bilancio che è, in cui ci sono le cose positive e le cose che non hanno funzionato. Ecco, però dobbiamo chiederci se il bipolarismo italiano, repubblicano, quello che c'è dal dopoguerra in avanti, è un bipolarismo che per sua natura tende ad aggregarsi sulla destra e sulla sinistra, oppure sul centro e sulla sinistra, perché anche questa non è una domanda di poco conto. E soprattutto, e concludo, qui c'è un grosso problema, che è quello, in una fase che non si ripeterà la storia del 92, del passaggio di crisi, di passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda repubblica, ma che siamo in una fase di comunque di crepuscolo, di tramonto della seconda repubblica e di apertura a una nuova fase politica, questo è evidente. E in questa fase, in cui possono esserci anche dei vuoti di potere, può esserci un disorientamento, ecco, qual è la risposta che anche i cattolici sapranno dare, il senso di responsabilità, pur nelle diverse opzioni politiche, che può venire dai cattolici, per impedire che poi a rimetterci sia il Paese, siano gli italiani, perché sappiamo benissimo, quando c'è crisi di credibilità dei governanti, cosa succede? Ci scatena la speculazione, ci sarà un nuovo assalto ai pochi, diciamo, patrimoni che sono rimasti nelle mani di controllo pubblico, nelle mani dello Stato, ci sarà e quindi poi un inasprimento delle politiche fiscali su una situazione economica che ha già molte difficoltà. Quindi concludo con questa domanda, che in questa fase assolutamente di emergenza della vita del Paese, i cattolici nelle loro diverse scelte sono interpellati a dare una risposta su come dare un contributo propositivo e che incida in questa fase di crisi che il Paese attraversa. Quindi.